ci vai sui porno?
Quando ero ragazzino, adesso
no.
Mia moglie gestia, ma 52 anni ancora devo smanettarmi.
Minchia, ma un seghino te lo farai, no?
Ma io ho mia moglie,
io ho mia moglie, ma ogni tanto un seghino me lo faccio.
Vai sul porno?
Ma certo.
Ma non ci credo.
Io sono anche iscritto a dei siti specifici delle categorie che mi...
Perché ci si iscrive, scusa?
Cioè, pago degli abbonamenti perché mi piacciono delle categorie specifiche e ci sono dei siti e pago.
Certo.
Io che volevo essere Fedez.
Bippalo, ve lo dico. Si chiama, il mio preferito si chiama
Cos'è?
È gente che fa
Raga, ma poi la
muschio selvaggio.
Ciao ragazzi, benvenuti a Muschio Selvaggio dal ritratto della salute. Oggi terrò gli occhiali, ragazzi, perché ho appena fatto due trasfusioni, ho poco sangue in circolo, quindi faccio cagare e quindi niente, mi sento più a mio agio con gli occhiali. Allora, oggi è una puntata tosta. Devo dire, è una puntata tosta perché ho detto voglio fare questa puntata e ho faticato a trovare una controparte a questo dibattito, perché quando ho fatto il nome di Mario Adinolfi, tantissimi attivisti e politici appartenenti al mondo dei diritti civili e della rappresentanza LGBTQ+, mi hanno detto di no, motivando che non vogliono dare visibilità a Mario Adinolfi sostanzialmente. Io rispetto questa visione, ma io credo che sia interessante fare un dibattito e sia interessante dibattere con chi ha idee diverse dalle nostre. E quindi con noi Mario Adinolfi e Katie Latorre, avvocato e attivista. Un applauso, amici.
Wow.
Che non vuole dare visibilità a Mario Adinolfi, è venuto qui a parlare.
No, beh, cioè, innanzitutto bravi tutti e due che vi siete messi in gioco, perché comunque non è... ho scoperto che non è da tutti. È una puntata un po' insolita, perché di solito a questo podcast si intervistano le persone. Siccome ormai di podcast ce ne sono a bizzeffe che intervistano persone, bisogna anche un po', e non siamo in America dove ci sono milioni di personaggi da intervistare, bisogna anche un po' cambiare direzione, e quindi voglio aprire anche un po' ai dibattiti e secondo me questo era un dibattito interessante da portare. Come state intanto?
Ma come stai tu?
Io
che
una merda.
Sei palliduccio e con
mi toccare già i coglioni, Mario. Che... No, bene, dai bene.
Sei la prima puntata che conduci con gli occhiali, quindi dobbiamo spiegare, no?
No, ne avevo già fatta una anni fa, ma ero ubriaco.
Avevano picchiato?
No, ero solo sbronzo, cioè ero mezzo sbronzo.
Comunque, la questione del non dare visibilità è sempre quando temi di non riuscire a reggere il dibattito, perché con altri esponenti, diciamo, della mia area avrebbero tranquillamente dibattuto. Non vogliono dibattere con me perché sanno che con me è un pochino più complicato far valere, come dire, le ragioni della prepotenza. Con me bisogna cercare di ragionare, e se si ragiona poi si nota che non è obbligatorio darsi addosso con gli schemi abituali del dibattito, ma si può provare, sì, a mettere
comunque,
in campo.
Comunque, Mario, c'hai un ego proporzionale alla tua presenza.
Stazza, sì. Vuoi dire stazza?
Sì, veramente, dammi un po' di autostima, Mario.
No, perché
dammi
così,
un pochino.
Perché non sono venuti? Perché non vogliono venire?
Allora,
diciamo i nomi, Alessandro Zan e compagnia,
politica.
Da anni.
È una posizione politica,
perché
anche perché sanno una roba
che con me è complicato.
Non vanno nemmeno ai dibattiti con Pillon.
Pillon. Vai su YouTube, vai, Zan Pillon, Gandolfini,
non è tanto complicato dibattere né con Pillon né con Gandolfini. Comunque io non sono un agnello sacrificale, ho accettato questo dibattito perché penso che possiamo discutere e spiegare perché abbiamo delle posizioni su alcuni argomenti.
Sì, al netto di ciò bisogna essere onesti intellettualmente, e io devo fare quello super partes, e devo dire che le motivazioni che mi sono state portate sul tavolo sono diverse da quelle dette da Mario, ma ovviamente il comportamento avvalora anche la tesi di Mario. Questo bisogna dirlo, bisogna essere onesti nel dirlo.
Nell'essere onesti diciamo pure che non è vero che il giudice è imparziale, qua ce la
no, no, assolutamente. Io ho
ce la giochiamo col giudice, diciamo, di parte.
Infatti, ho detto devo giocare la parte di quello imparziale, ma io ho idee nettamente opposte a quelle di Mario.
E aderenti a quella di Katie. Quindi, insomma...
Ma sì, aderenti a quella di Katie, magari.
Chi lo sa?
Un pelino...
ma sì, dai, non vi nascondete, non faccio. Ma non giochiamo a carte.
Siamo amici.
Sono anche un pokerista, non
siamo amici, ma
in
poi,
bluff col pokerista. Allora,
poi parliamo anche del pokerista. Ma secondo me, cioè, non nego neanche il fatto che Katie è una mia grande amica.
Perfetto, vi conoscete, perché noi ci siamo visti per la prima volta.
Prima volta. Quindi giochiamo a carte scoperte. Perfetto. Che è la cosa migliore da fare, secondo me. Quindi partiamo dall'elefante nella stanza, ragazzi. Chiederei innanzitutto a te, Mario, come vedi l'omosessualità e la transessualità da politico, da uomo e da credente?
Io non ho il tema della transessualità o dell'omosessualità nella mia agenda. Io da politico, da uomo e da credente ho il tema della famiglia nella mia agenda. E sono il leader del popolo della famiglia, da uomo sono un papà di tre ragazze, quindi ne seguo l'evoluzione in un mondo sempre più complicato. Ho delle idee molto radicate su ciò che fa bene e ciò che fa male. Non ho un giudizio sui comportamenti umani. Io non faccio il prete. Qualcuno confonde Adinolfi con i preti. Io non faccio il prete. Io sono un peccatore, un divorziato, uno che ha fatto di tutto nella vita, quindi il racconto dell'Adinolfi bigotto non regge con chiunque mi conosca proprio minimamente. Io mi preoccupo di ciò che fa stare bene la società rispetto a ciò che secondo me rischia di peggiorare le condizioni della società, in particolare dei più fragili. Questo è il mio campo di interesse, e dentro questo, poiché quello è quello che io faccio poi quotidianamente, da quando mi alzo a quando vado a dormire, il tema fondamentale per me è la famiglia. E ho risposto alla tua, diciamo, chiamata, al tuo invito, solo per una ragione, perché in realtà le nostre tesi, lo dico con chiarezza, le mie, le tue, quelle di Katie, sono irriducibili.
È inconciliabile.
Non possiamo conciliare, non troveremo mai un punto. Ma quello che mi interessa, in particolare della tua esperienza, è che a tuo modo, anche per te, la proposizione della famiglia è un elemento cruciale, centrale, ti viene persino rimproverato brutalmente. Noi abbiamo, noi tre, un'unica cosa che ci unisce, vediamo se la indovinate. Siamo sul cavolo a Selvaggia Lucarelli. Tutti e tre. Che è l'unica cosa che ci unisce.
Porca
ora,
traia.
Perché? E guarda quante volte ti viene rimproverato l'uso dei figli, dell'esposizione familiare. Qualche volta dà fastidio persino a me la modalità con cui viene gestita, ne potremmo discutere, ecco lì sarebbe un tema di discussione.
Ma se vuoi possiamo discuterne.
Ma so per certo, perché lo vedo proprio a pelle, negli occhi, nella verità delle cose, che ti butteresti nel fuoco. E secondo me questa è la caratteristica che rende diversa la famiglia, per come la concepisco io, per quello che secondo me è, da tutte le altre costruzioni sociali. Non lo faresti per il miglior amico.
No.
Per tuo figlio in difficoltà ti butti dalla torre.
Certo.
Quindi questa differenza, che per me è nel cuore dell'uomo, naturale, se volete, nella mia dimensione di fede, messa lì da Dio, perché quello è il progetto di Dio per l'uomo, per chi non crede la valutiamo come la valuti te dal punto di vista puramente istintivo. Questo elemento, sradicarlo da una dimensione sociale, potrebbe rappresentare un affatto estremamente pericoloso.
Cosa intendi con sradicarlo da una dimensione sociale?
Quando tu provi a dire che tutto è famiglia. Per me non è tutto famiglia. Cioè... Veniamo da un'estate in cui Katie, per esempio, ha sostenuto insieme alla mia amica, perché devo dire, io Michela Murgia l'ho... Ho avuto la fortuna di conoscerla perché facemmo insieme delle battaglie politiche, da cattolici all'interno del Partito Democratico, figuriamoci un po', quando Katie non la conosceva proprio e noi abbiamo
fatto
un percorso.
No, la conoscevo anche quando era in Azione Cattolica.
Ecco. e noi facemmo insieme le primarie del PD in una dimensione molto eroica. E Michela poi litigammo brutalmente perché mi proponeva questo schema, secondo me assurdo, che è stato un tema dell'estate, della famiglia queer. Che cos'è la famiglia queer? Una famiglia dove non ci sono i legami di sangue, ci sono dei legami che vengono scelti dall'individuo. Io mi scelgo 3 mariti, 2 mogli, 4 figli d'anima, rinusco tutti dentro questo ensemble affettivo, vado a sposarmi dicendo che il matrimonio è un evento luttuoso e del mesozoico, perché in realtà il futuro è la famiglia queer, e io lì vedo l'attacco ideologico. Secondo me si vuole dire che ciò che è famiglia naturale, infatti Michele aveva sviluppato anche un astio proprio fisico quasi per i bambini, ciò che è famiglia naturale è male. Questa non è un'idea di Michela, è un'idea che c'è nella società. Anche Roberto Saviano, figlio dell'esperienza della lotta alla camorra, dice: la camorra si radica sull'idea di famiglia, se cancellassimo l'idea di famiglia non ci sarebbero le mafie. Ecco, io sono l'alternativa a tutta questa roba qua, e mi piace discutere con Federico, perché pur essendo, ripeto, irriducibile,
anche con Katie in realtà,
anche con Katie, perché Katie è l'ispiratrice probabilmente di quell'evoluzione sulla famiglia queer, e anche giuridicamente la sostiene, e per me è insostenibile. Però ripeto, queste sarebbero cose di cui non ci sarebbe discussione possibile. Non abbiamo, partiamo da punti di vista completamente opposti.
Chiaro, però siccome
so che alla fine un qualche barlume di ragionevolezza nell'istintualità di un papà, perché poi questo è un altro elemento che ci accomuna, nasce e ti fa capire alcune cose. E allora vengo qui, le spiego, sapendo, come diceva Alcide De Gasperi, che insomma alla conferenza di pace dopo la seconda guerra mondiale, che solo la vostra cortesia, diciamo così, posso aspettarmi, e null'altro se non l'assalto dei nemici. Poi li vedremo anche nei commenti.
Ma no, non
sui
credo
social,
ma guarda, sai che credo invece su questo, io credo che nei commenti è più probabile che ci siano persone che diano ragione a te.
Però io non ho ancora detto niente.
E infatti, però, hai parlato tantissimo, hai esposto il tuo pensiero, hai menzionato
anche chiedere persino un bicchiere d'acqua alla Feroce.
Ma certamente. E hai citato anche,
posso dire,
sì, bravissima, Eleonora, bravissima. E hai citato anche Michela, hai citato la famiglia queer, quindi passo la parola a Katie. E comunque non hai molto, cioè io ti ho fatto una domanda, minchia, mi hai fatto un...
In realtà non ha risposto,
esatto.
Ma è tipico dei politici. Allora vorrei dire una cosa, che in tutto quello che tu hai detto ci sono delle cose che io non mi spiego. La prima è: come fai a presupporre che il tuo amore di padre o da padre sia più forte dell'amore di qualcun altro che magari non ha un figlio o una figlia? Cioè noi dovremmo presupporre che tutte le persone che non si sono sposate, non hanno figli, non hanno legami o non hanno più genitori, non possono provare quel tipo d'amore che tu assumi essere tipico solo dei genitori. Io penso che nessuno possa misurare il grado d'amore, ma posso dirti con certezza che io, per alcune persone con le quali non ho un legame di sangue, mi butterei nel fuoco. E posso dire con altrettanta certezza che nella mia vita ho preso delle enormi fregature da familiari, e ho preso anche una buona dose di violenza in ambito familiare, cosa che non ho preso fuori dalla famiglia. Quindi questa è la prima domanda che ti faccio. La seconda domanda che ti faccio è: quindi perché assumi che, no, quella roba lì solo per tuo figlio ti butterei? E tutti quelli che non hanno figli? Cioè io che non ho figli non sono capace di provare un amore grande, o addirittura di sentire che un legame. Poi ti faccio anche un altro, ti mando una suggestione. In Italia ci sono 5,4 milioni di persone fuori sede. Io sono una di quelle. Sono cresciuta a Bologna da quando avevo 18 anni. Mia madre e mio padre sono rimasti nel paesino in Sicilia, ma secondo te io, cioè la famiglia, non è che me la sono scelta. Quando stavo male, quando mi veniva la febbre a 40, quando avevo bisogno, quando mi imbriacavo, non stavo in piedi, cioè chi è che mi veniva in soccorso? Quelle persone che costituiscono poi un nucleo che lo puoi chiamare come vuoi, gli puoi dare il nome che vuoi, ma in quel momento stanno anche sostituendo o anche affiancando, perché non è che devono essere per forza in antitesi. Io ho una famiglia biologica e ho anche una famiglia di scelta, chiamiamola queer, chiamiamola la famiglia con cui passo gran parte del mio tempo, che mi accompagna quando sono sola, sono triste, oggi sto depressa, andiamo a mangiare una pizza, non c'ho mia madre. Lo sapete quante persone non c'hanno più i genitori? E ti faccio anche un'altra domanda: secondo i dati Istat, quanti sono il numero di famiglie tradizionali in Italia? Qual è la percentuale delle famiglie tradizionali? La conosci?
29 milioni di persone sono regolarmente sposate, allevano 15 milioni di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
E lì
stanno a curare 3,8 milioni di disabili. Ogni anno si sposano in questo paese, nonostante l'istituto del matrimonio sia devastato, 200.000 persone, fanno 400.000 figli, che sono pochissimi.
Quante se ne separano?
Numero di unioni civile è 2000.
No,
il rapporto è 1 a 1000.
No,
questi sono i dati.
No, tu mi devi dire quante. Vuoi parlare di famiglie tradizionali?
Sono i dati.
I dati sono anche.
Se mi hai chiesto i dati,
quante persone
i dati sono questi?
Non si sposano, eterosessuali.
Ripeto, l'Italia è fatta così: 29 milioni più 15 più 4, sommali, e vedi com'è fatta l'Italia. L'Italia è fatta da 58 milioni di cittadini residenti. Ci sono dei numeri che puoi tranquillamente verificare se siano veri o no.
Sono
verissimi. Faranno il
verchecking lì dentro.
Funziona così. Questi sono i numeri.
Le famiglie.
La famiglia è
stragrande. Le famiglie tradizionali.
Senza paragone, maggioranza dell'organizzazione sociale.
Non è vero, perché i dati Istat dicono che le famiglie tradizionali sono il 24%.
Ma
le famiglie.
Ma che dici? Allora, ho appena detto dei numeri che sono senza.
Possiamo vedere.
Tu non devi prendere i dati dell'anno. Tu stai citando i dati dell'anno. Tu devi vedere i dati complessivi. Come è fatta la società italiana.
Che dati
la società italiana sono questi.
Conosci che ci sono un sacco di persone che stanno insieme. No,
io ti dico che ancora oggi tutto il casino che stiamo facendo, per cui io vengo chiamato a fare i dibattiti, è per sta roba delle famiglie arcobaleno, sempre l'altra roba. Ma tutt'oggi, anche quest'anno, che è un anno, come dire, non certo dell'anno del Signore, diciamo, no? Dei film di Luigi Magni. Si sono sposati, infatti, quasi 200.000 matrimoni e sono nati quasi 400.000
figli. La gente si sposa normalmente.
E ora
questi
vediamo
sono,
anche quanti divorzi ci sono.
Questi sono, 1.000-2.000
quante
fanno le unioni
però
civili.
Non le dici
se questi dati sono,
ma
certo che c'è anche il divorzio. Ho detto che io sono divorziato, figure se non so
vabbè, però
esiste
secondo
il
me
divorzio.
Va a fare la
ma
guerra.
I dati sono questi.
Scusatemi, intervengo sommessamente. A fare il dibattito dei numeri, tanto secondo me non
no,
usciamo.
Ma però mi sono stati chiesti, quindi
sì,
se me li chiedi il rapporto è 1 a 1000. 200.000 matrimoni.
Dimmi che cosa vuoi sapere, te lo trovo io.
Sì, no, il numero delle separazioni dei
certo,
divorzi.
È ovvio, che significa questo?
Il numero dei matrimoni e il numero delle separazioni nel 2022 è stato pressoché uguale. Pressoché
sì, ma
uguale.
29 milioni sono ancora le famiglie di questo paese, ne puoi fare quello che vuoi.
Ho capito,
fai domanda ovunque, quante sono le famiglie unite in matrimonio in questo paese? Sono
ma
i numeri che ti ho dato io.
Pari,
pari.
Una cosa che è in crisi, perché se ogni anno
decidiamo
200...
se cosa dobbiamo fare ma rispetto
scusami,
alla crisi.
Ma scusami,
se
ma
tu
se
mi dici
anno...
che è in crisi, la mia risposta è bene, è in crisi. Però siccome sono
crisi,
mamma, papà, figli, forse diamo una mano a quella mamma, a quel papà, a quei figli.
Non basta più? Perché se 200.000 si sposano e 200.000 ogni anno divorziano, allora...
No, 80.000 divorzi, ma comunque...
Quest'anno
79.000, guarda, sui dati sono proprio una macchina da guerra. Lo faccio di mestiere questa roba qua. Non giocate sui numeri con me, ci scrivo i libri.
C'è stato pure il 5% dell'incremento.
Fare pubblicità ai miei libri.
E dopo li citiamo. Posso fare una domanda magari anche stupida? Cioè, nel senso, nessuno mette in dubbio il matrimonio tradizionale. Io quello che non ho capito, vabbè,
l'ordinamento della Repubblica Italiana.
Io quello che non ho capito, Mario, è che cazzo di fastidio ti dà se
sposa,
se Michela Murgia ha fatto la famiglia qui.
Me l'avranno fatta secondo te sta domanda?
Che
domanda stupida è. Ogni volta che fai il dibattito sull'aborto, ma perché sei contro l'aborto? Lascia liberi di abortire e tu non abortisci, giusto?
Mi sembra
ma
ragionevole.
Il problema è che il mio punto di vista, in cui faticate a entrare,
che tu non devi
è
abortire,
che l'aborto
capito?
Sia un omicidio.
Okay,
e allora equivale a dire va bene ammazzare, e se vuoi ammazzare, ammazza. Poi io non lo farò. Non è tutto uguale dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista c'è una differenza E io
però lo capisci che è un è
però il matrimonio
sostengo
secondo
questa
la
differenza.
Allora, il matrimonio secondo la legge io. Dello Stato
è tra uomo
è sacro.
E donna, c'è poco
invece
da fare.
Il diritto all'aborto secondo una legge dello Stato è un omicidio, ma tu te rendi conto?
No, una legge, legge dello Stato non è un omicidio, si può fare
appunto,
quindi,
però
no.
Non puoi dire che il
la mia opinione è diversa dalla legge dello Stato.
Il matrimonio è sacro perché lo dice pure la legge dello Stato.
No, non ho detto il matrimonio è sacro perché non ho mai affermato questa cosa. Ragazzi, le mie frasi sono limpide. Tu fai l'avvocato, no?
Ma
sono andati tutti a processo, Pillon, Ademati, Gandolfini. Perché? Perché sono miei amici, perché li prendete e li sparate addosso. Io non ci vado e per questo non vengono a confronto con me, perché io so quello che dico. E le mie idee le potete contestare,
certo.
Potete dire che è sciarpame, le potete buttare e dire sei appartenente a un'era che verrà travolta dalla nostra rivoluzione. Benissimo, ma non potete dire che sono false. Questa è l'unica cosa che non si può dire. Io dico frasi precise, con parole precise.
Ma nel senso dire che l'aborto è un omicidio, io posso contestare.
Certo, tu puoi dire per me è una super stupidaggine.
Ah, ok, posso contestare
certo.
E dire per me, guarda, cioè è proprio
ovvio,
un'affermazione.
Però,
che
puoi dire, io ho detto il matrimonio è sacro perché è nella legge, perché non lo dico, non lo penso, non lo affermo, non è scritto da nessuna parte nei miei articoli.
Non è un omicidio perché la legge dice che l'aborto non è un omicidio,
perfetto.
Anzi, è un diritto consentito
benissimo.
Dalla nostra
e
legge.
E allora, sotto il terzo Reich era legale fare
Mario, ma che parallelismo? Vabbè, ma che parallelismo?
Il concetto della legge.
Iniquo, ma scusami.
Il concetto che la legge sia sacra è molto pericoloso. Datemi retta.
Io vorrei.
È sacro
vorrei,
ciò che è giusto.
Vorrei addentrarmi su.
Ma ciò che è giusto non lo stabilisci tu e non lo stabilisco
questo...
manco io.
Lo dobbiamo accettare, ma resto faticosamente ancorato alla idea che esista un concetto di giustizia che va al di là
figurati
dell'idea
non,
di norma.
Se, ma figurati se non lo penso io.
Appunto,
vabbè,
questo Katie, dovremmo quasi essere uniti.
Siccome Mario comunque a me non mi ha risposto, io lo chiedo a te. Tu come la vedi l'omosessualità, la transessualità?
Scusa, la risposta è semplice, non me ne frega niente. Ecco, questo
vabbè, ho capito.
È molto semplice.
Okay,
quello che uno fa sotto è quello è Fedez in realtà è gay, non me ne frega niente.
Okay.
Fedez cambia sesso, non me ne frega niente.
Ok, non te ne frega niente.
Tuo figlio fa il percorso di cambiamento di sesso, alt. Voglio le leggi, voglio capire, voglio avere le norme, perché se va bene tutto e la legge tollera tutto, come dicevo prima, poi la legge può tollerare roba intollerabile.
Mario, ci arriviamo a quello. Io adesso a Katie volevo chiedere che cos'è per te, come vedi l'omosessualità e la transessualità da donna, no binary, laica e anche amica di un cardinale, il cardinale Zoppi, presidente
Zuppi.
Della Zuppi, raga. L'irreprensibile Matteo.
Saluto
Zuppi
Don
che
Matteo.
Salutiamo Don Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ecco, come la vedi
allora,
tu?
Intanto hai detto donna e non binaria, non va bene, perché o sono non binaria o sono donna.
E
poi te lo spiego.
Pure te.
Poi te lo spiego, dai, in separata sede.
Hai ragione,
comunque,
scusami. Vedi,
cioè,
però
io
sono
spiegato, l'avevo pure spiegato, però
ma io sono...
non ti far indottrinare.
No,
indottrinare.
Cioè, quando uno parla della propria identità, non sta indottrinando nessuno, sta parlando di sé. A me non me ne frega niente come ti senti tu. Non me ne frega niente come ti senti tu, me ne frega che tu rispetti come mi sento io. Io sono una persona non binaria e non indottrino nessuno.
Lui
sto dicendo
sì, perché
gli hai
detto che non deve dire.
Ma no, ma che
donna,
c'è da parlava di me.
Vabbè, parla
parlava
di lei,
di
se
me,
lei c'ha voglia di
tu,
farsi chiamare non binaria e io di farsi dire non binaria.
La mia identità la definisci come cazzo mi pare a me, perché la mia identità è
anche
no. Perché io la tua identità non la definisco come mi pare a me, la definisco come pare a te. Tu dici che vuoi essere chiamato al maschile e io ti chiamo al maschile. E ho rispettato perfino Giorgia Meloni che ha detto che vuole essere chiamato il
al
presidente
maschile.
Del Consiglio. Lo rispetto, è la sua identità e voglio essere rispettata nella mia identità. Detto questo, l'omosessualità è uno degli orientamenti sessuali. Sono almeno quattro. Cioè, andato di fatto, non è che... Cioè, le persone che sono attratte effettivamente sessualmente da persone del proprio stesso sesso sono da meno, sono numericamente meno delle persone eterosessuali. Ma esistiamo, viviamo le vite fuori, non dobbiamo farlo solo nelle nostre stanze da letto, perché l'orientamento sessuale riguarda tutte le sfere della nostra vita. La transessualità o il transgenderismo hanno a che fare con l'identità di genere. Esistono delle persone che, anche se nascono con un genere assegnato alla nascita, quindi con un sesso biologico di un certo tipo, non si sentono identificate in quel sesso biologico. Una volta si diceva: sono nato in un corpo sbagliato. Ora, ovviamente, si chiama percorso di affermazione di genere, le parole sono cambiate, però il concetto è sempre questo. Ci sono delle persone che nascono con degli organi genitali e con un sesso biologico, ma non si sentono appartenere a quel sesso biologico. C'è un dato di fatto. Sono persone, esistono, non è che le possiamo cancellare, manco possiamo dire che queste persone, vivendo la loro vita, stanno indottrinando altre persone.
Sì, anch'io non riesco a capire questa questione dell'indottrinamento, Mario, onestamente. Beh, cioè, io guarda, io ammetto la mia ignoranza, anche con Michela. Io ho fatto una puntata dove abbiamo parlato di questi argomenti. Io ammetto di essere ignorante su alcune cose, tanto che ho fatto questo errore adesso.
Che accetti che quella sia la teoria giusta, fatto, che sia la dottrina, però.
No, no, io accetto il fatto che lei...
Ti fai riprendere e dice quello che ti dice lei.
No, accetto il fatto che lei...
Poi ti dico quello che penso io, che fai...
La mia identità.
Ma nel momento in cui parla della sua identità, perché dovrebbe darmi fastidio, dovrei sentirmi indottrinato da questo? Cioè, è solo questo che non comprendo.
Perché l'elemento della dottrina gender è purtroppo un elemento pervasivo della nostra società. Se prima erano zero i minorenni che al Careggi facevano la triptorelina per bloccare la pubertà e adesso sono diventati 250, o è un'epidemia, improvvisamente la disforia di genere dei bambini è diventata una questione che improvvisamente ha appiccato il fuoco come fosse il Covid, oppure le condizioni ambientali, dottrinali, di indottrinamento dentro casa, dentro scuola. Nel mio movimento il simbolo di mamma, papà e figli è accompagnato alla scritta no gender nelle scuole, perché nelle scuole ti vogliono spiegare robe.
Però non c'è in questo momento, quindi tu stai attribuendo questo aumento della disforia di genere
250, come non c'è?
No, ma nelle scuole attualmente
è legge, purtroppo, con tanto di approvazione del Consiglio Nazionale di Bioetica, ai noi l'iniezione a carico dello Stato.
No, ti sto dicendo dell'indottrinamento nelle scuole.
Beh, sì, molto spesso associazioni LGBT riescono a ottenere la possibilità di andare a fare
alle scuole elementari a dire diventate tutti.
No, la chiamano di solito
poi spieghiamo
lotta al bullismo.
Poi spieghiamo seriamente di che cosa si sta parlando, perché lo stai dicendo in una maniera così grossolana. Parliamo della salute. Parliamo della salute anche mentale di bambini
questo
minori.
Questo è il problema.
Stai dicendo un tanto.
Questo
anch'io.
È il problema, che state toccando i bambini nella loro salute mentale.
Avessi letto una volta nella tua vita delle ricerche, evidentemente, su questo
le
tema.
Le vostre ricerche,
no,
i vostri temi, le vostre dottrine.
No,
e io le rifiuto. Dovete accettare che ci sia un segmento della società che la vostra roba rifiuta.
Perché Silvana Mari, che è una
pacottiglia,
non so, Silvana Mari, che è stata cancellata da qualsiasi ordine dei medici,
è una donna
coraggiosa.
Esatto.
Il mio riferimento è l'Associazione di Psichiatria Mondiale e quella italiana. Allora,
bene,
i dati dicono questo.
Tanti dati.
Quasi
i dati già hai dimostrato che i cd da cherry picking, come
perché
ti dicono, te li scegli e te li tiri via.
No.
I dati, ognuno può scegliere i suoi.
Vabbè, falla parlare, Mario.
Ma perché sono passati da 0 a 250? Che non è vero.
Come non è vero?
No, non è vero, perché prima erano 20, poi 30, poi 50.
No,
ogni anno.
No, prima erano 0.
Prima,
fidati.
10 anni fa erano 0.
Beh, te dici poco.
Ma non c'era il servizio.
Non c'era il servizio.
È ovvio, se non c'è il servizio, non puoi neanche constatarlo.
Il servizio che segue le persone minori, coadiuvato e coordinato dalla dottoressa Ristori, c'è, è ufficiale da 6 anni, prima non era strutturato. I bambini e le bambine con, si chiama transessualità primaria, esistevano da sempre, tant'è vero che se tu chiedi al target delle persone trans che oggi hanno 50, 60 e anche 70 anni, a partire da Porpora Marcasciano fino a La Buonanima di Marcella Di Folco, tutte queste persone trans che hanno 50, 60, 70 anni e vivono la loro transessualità da una vita, ti dicono che già quando avevano 4, 5 anni si sentivano delle bambine. È chiaro che 50 anni fa manco esisteva, 6 anni fa il servizio nemmeno esisteva. Chiaro. Non si parlava di transessualità primaria, non si parlava di questo tema, quindi è normalissimo che con... Oh, io la prima persona trans F2M, Mario, che ho visto, avevo 22 anni, si chiamava Leslie Feinberg ed era un attivista americano. Io non avevo mai visto un maschio transessuale fino al 2002. Tu dici, ma come, non esistevano? Non c'erano, non certo. Si vedevano le persone, però non è che vuol dire che non è che non esistevano, non c'erano persone trans, ma non esisteva la chirurgia, non esisteva il servizio. Mano a mano che si strutturano servizi e evidentemente nel dibattito pubblico anche si rappresentano questi casi, altri bambini e altre bambine cominciano a avanzare, ma c'è sempre stato.
Chiaro.
Cioè, come dire, gli omosessuali adesso, i ragazzi sono tutti bisessuali, perché adesso si parla con molta più frequenza di sessualità fluida. E per mia nipote che ha 16 anni, non so quanti anni ha la tua figlia più grande, ma mia nipote che ha 16 anni e mio nipote che ne hanno 11, per loro la bisessualità è la cosa più normale del mondo.
Chiaro.
Cioè, basta, evolve la società, tutto. Chiaro. Qui
no, c'è un tema sicuramente su cui secondo me abbiamo tre posizioni completamente diverse, che è il fatto di quando compiere le azioni mediche sui bambini che hanno disforia di genere. Perché, per esempio, e qui premetto una cosa che gira sul web. Gira sul web, forse l'hai anche pubblicata tu, Mario, credo, una diretta fatta con me e Alessandro Zanna, in cui Alessandro Zanna asserisce che lui farebbe fare la transizione di genere a bambini minorenni, e io in quel video annuisco, in quella diretta, io, che ci crediate o meno, per l'amor di Dio, io quel passaggio lì me l'ero proprio perso. Io, per esempio, su questa cosa non sono d'accordo. Cioè, io sono d'accordo, per esempio, sul seguire un bambino che presenta una disforia di genere e accompagnarlo ad una decisione che lo accompagni fino alla maggiore età, per esempio. Che ti so avere una posizione, per esempio, completamente diversa.
Ma ho una posizione diversa, attenzione, e su questo vorrei che fosse chiaro. Allora, io sono un avvocato e la prima volta che ho dovuto accompagnare al percorso di transizione di genere, che lo ricordo, si fa davanti a un giudice, quindi non è che lo decidiamo io, te, chiaro, lui, se siamo d'accordo o no. Si fa in centri specializzati e poi si va davanti a un giudice che emette una sentenza. La prima volta che è venuta da me una ragazza che aveva 16 anni, io mi sono interrogato, ho detto, ma io rispetto a questa cosa qua sono pronta ad assistere una persona di 16 anni? E se poi cambia idea? Cioè, quindi non è che io, voglio dire, non ho dentro di me un dibattito su questi temi.
Certo.
Era 10 anni fa. Ancora si parlava pochissimo di minori transgender e io mi ricordo che sono andata in Sardegna, ho incontrato l'equipe, ho incontrato la famiglia e a un certo punto questa ragazza, che adesso è laureata in medicina straordinaria, Cleo mi ha detto, ma senti, io vivo così, di tempo Pausania, quindi anche un piccolo paese della Sardegna, io vivo al femminile così da quando avevo 8 anni, mi sono sempre sentita così, canto nel coro femminile, voglio avere l'autorizzazione adesso a 16 anni, perché quando mi iscriverò all'università voglio che i miei compagni e le mie compagne di università non sappiano che io sono nata, no? Biologicamente maschio, quindi voglio entrare all'università senza subire nessun tipo diretto o indiretto di discriminazione e soprattutto voglio poter prendere gli ormoni a partire dai 17 anni, perché non voglio che quando arrivo a 18 a 20 anni debba fare 20.000 interventi chirurgici per femminizzare il mio corpo.
Certo, perché più vai avanti,
perché più vai avanti,
certo, bisogna vedere la specificità del caso.
Allora io l'ho accompagnata, il giudice ha fatto una straordinaria sentenza, e vado a chiudere, in cui ha detto a 16 anni, ma intanto 18 anni maggiore età l'abbiamo stabilito noi, e il giudice fa una bellissima rassegna sul fatto che a 16 anni oggi i ragazzi possono fumarsi le sigarette, bere eccetera eccetera, e secondo quel giudice andava valutata la capacità di capire la conseguenza e l'irreversibilità del suo gesto, e 16 o 18 anni era una soglia,
certo,
di legge,
sì, sì,
ha valutato che c'aveva quella capacità lì. Poi se tu a me mi dici, come avvocato, l'assisti un bambino di 12 anni davanti al giudice, ti rispondo no, perché non c'è manco questa possibilità, perché prima dei 15-16 anni davanti a un giudice non ci si arriva.
Chiaro.
Si arriva davanti al giudice, ma si fanno i trattamenti, perché i trattamenti di blocco della pubertà si fanno a 10 anni, a 11 anni, e si sono accorti anche i teorici del gender studies, quelli più avanzati, quelli anglofoni, che qualcosa stava non funzionando. La più importante clinica londinese che faceva queste cose, la Tavistock, che si occupava dei bambini, chiuderà a marzo. Chiude perché hanno capito che quello che stavano facendo è follia. Perché quello che si fa, e che non è stato detto, è che un bambino, proprio perché non deve prendere le sembianze, viene bloccato nella sua pubertà per una decisione presa a 10 anni.
12,
io mi chiedo,
Italia,
quale
Italia
10,
12.
11, 12, quello che ti pare. Un ragazzino di 12 anni a cui viene iniettata la triptorelina, secondo me subisce una violenza criminale. Non c'è altra definizione. Qualsiasi cosa mi dica un ragazzino di 12 anni, se gli inietto la triptorelina, subisce una violenza criminale. E il movimento dei detransitioners, che esiste ed è soffocato nella sua comunicazione nel mondo, è fatto di una marea di ragazzi e ragazze che dicono: ma come avete potuto permettere a me, che avevo 12, 13, 14 anni, 15 anni, di fare delle procedure di questo genere, che poi portavano le mastectomie, le cose irreversibili? Ma come vi è venuto in mente di accettare la parola di un bambino, di un ragazzino, di un adolescente, come parola su cui costruire la diagnosi di disforia di genere? Ma io ho passato la mia fase da femminuccia, ma mia sorella passò la fase da maschiaccio. Le cose si riallineano nella società normale, nella società ideologica indottrinata, dove ti mettono tutti i giorni in testa che se tu hai un disagio, forse il disagio è di quel genere là, e tu genitore che non allevi quella condizione sei colpevole di essere appartenente al mesozoico, invece di far andare naturalmente le cose, perché tutti attraversano fasi durante le fasi dell'infanzia e dell'adolescenza che appartengono alla conoscenza del sesso proprio opposto. Beh, lì secondo me, quando intervieni con fiale, peraltro costosissime, peraltro adesso messe a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè della fiscalità generale, cioè le paghiamo tutti noi, fai un atto che non si può che definire criminale. E questa cosa non la dice Maria Di Nolfi, questa cosa è verificata dalla valanga di casi di detransitioner che ti dicono: ma tu m'hai fatto st'operazione,
valanga,
che è devastante,
nel mondo,
ma come ti è venuto in mente di fare questa roba qua?
Esiste, ed è una letteratura minore.
Ah,
detto
è minore.
Questo,
è sempre minore.
Tu hai tre figlie.
A vostra è sempre maggiore,
no, scusami,
e quella degli altri è sempre minore.
No, perché esiste,
ma come funziona sta cosa?
Ma tu hai tre figlie.
Siete 2.000 a fare le unioni civili, 200.000 sposarsi,
okay,
ma siete sempre di più voi. Ma come funzionano questi numeri vostri? No, la domanda sulle figlie, risparmiatamela. Risparmiatamela. La domanda solida, idiota. Se tua figlia è lesbica, se tua figliga vuole fare il trans, questa l'intelligenza, il rispetto della tua intelligenza ti impedisce di fare questa domanda.
Perché tu evidentemente
sei stupida.
Dai Mario.
No, è una domanda da stupidi, è quella fatta dai social.
Ma non te l'ha ancora fatta. Ma non te l'ha ancora fatta. Fagliela fare.
Se tua figlia viene,
ascoltala.
È una domanda che proprio sta mostrando che tu non empatizzi con nessun genitore che oggi ha un figlio o una figlia che gli dicono: papà, mamma, io non mi sento di appartenere
a 12 anni, non empatizzo, no, vado da quelli e dico siete matti se fate di iniettare la vittorellina, siete matti,
la chiudi a chiave casa,
no, non chiudo in chiave, gestisco quello che c'è da gestire e in 27 anni da genitore ti assicuro che ho gestito di tutto nella mia vita, quindi la domanda sulla mia famiglia io non l'accetto, ho gestito di tutto,
questa cosa qua non l'hai gestita e non
perché faccio il papà, io lo faccio.
Tu non ti puoi permettere di andare a dire ai genitori che oggi stanno gestendo questo problema che sono tutti dei matti e
se
che
iniettano la triptorellina non sono matti, sono matti e criminali, matti e criminali, e questa cosa qua una ragazzina di 12 anni è una follia.
Se siete dei genitori di persone trans, denunciatelo per diffamazione, denunciatelo per diffamazione e assisto io perché vi sta diffamando, vi sta dando dei violentatori,
ma sto tipo d'atteggiamento violento e minaccioso, l'intimidazione io la vivo
così,
da 10 anni, Gatti. Ma secondo te se io ero uno che si
io
faceva intimidire
no,
era ancora in piedi,
non fai mai
400.000 processi hanno provato a farmeli, sono mai riusciti a fare secondo te un invio a giudizio
sono già
una
stati
volta
condannati. Sono
gli amici miei non
voi.
Me per
sì,
questo non volete parlare con me questo non volete parlare con me
no vogliamo parlare con
sì vai vai e venite in tribunale e giochiamo a sto gioco.
Infatti vedrai che arriverà.
Però vabbè, questa intimidazione dimostra che avete paura
ma
dell'argomento.
Come vuoi dire a un genitore?
Dimostra che avete paura dell'argomento. Perché è una violenza, non è nient'altro che una violenza.
Permetti?
Un bambino di 12 anni,
fermi tutti.
Preadolescente,
la posizione
non
chiara.
Può che essere una violenza.
La posizione chiara.
Non può essere definita altrimenti.
E
non da un ideologo.
Non è che sono i genitori che gli fanno la puntura. Si va in una struttura sanitaria e lo decide una equipe di medici con un comitato bioetico, quindi non lo decido io, non lo decido e
chiaro.
Nemmeno
e lo facciamo un bel
mettiamo un punto su questo tema. Sicuramente possiamo dire è un tema complesso, cioè io stesso
no, perché
se posso
dici,
dare un
parere essere denunciato
dice
è sempre lo stesso meccanismo.
Ma scusatemi, io ho pure detto
se
che
lo dici ti denuncio,
io da genitore,
se lo dici devi andare in galera,
ma
è questa l'insopportabilità.
No, ma Mario, ma è ovvio che dire sei criminale è un po' estremo.
Didier Zan cosa aveva di sostanziale? Adi Norfi, vuoi continuare a sostenere due cose? Finisci in galera. Vedi un po' se vuoi continuare o no. Vedi un po' se vuoi continuare o no. Questa formula è violenta e insopportabile.
Allora,
okay, però,
io non sosterrò mai che quello che voi sostenete non lo potete affermare.
Io non sto sostenendo
voi
niente,
sostenete ogni non dirò mai per quello che hai detto ti porto in galera.
Che dice che se
mai
e fa domande stupide.
Voi invece cioè, volete la galera. Voi volete l'impossibilità di esprimere alcune
tu tesi. Vuoi poter dire che tutti
che devono essere violenti?
No.
Nei confronti di chi li sostiene, mandandoli ai ceppi.
Guarda,
questa è una roba pazza.
No,
fino a prova contraria, nessuno a lui gli ha dato dello stupido.
Ma infatti,
detto
scusa, detto, se dici
questo,
sei stupido.
Fatemi parlare. Cioè, posso dare il mio parere? Perché io sto nella via di mezzo. Io stesso non darei dei medicinali se tu mi dicessi ho dei figli, ok? E mio figlio o mia figlia si trova ad avere una disforia di genere, ad affrontare una cosa del genere, io, cazzo, a 12 anni probabilmente non glieli darei. Affronterai un percorso con lei terapeutico
e poi vai dentro in bocca a quelli che ti dicono però bisognerebbe dargli Federico
ma ragazzi,
e che fai tu là
così
poi?
Su due piedi
e
però,
che fai?
Però posso
dopo
dire
dopo che ti sei messo in bocca quel gioco
però rivendico anche una cosa
stiamo dicendo che queste equip che sono iper specializzate comunque posso dire una cosa tutti siamo d'accordo su questo ed è importante che chi ascolta lo sappia. Se tu sei un genitore e arriva da te tuo figlio minore e ti dice mamma io mi sento
allora poi tu
trans,
conosci tuo figlio
è una delle cose più paurose che possa succedere a un genitore perché davvero è complesso.
È una cosa complessa da gestire,
tenere
certo.
In considerazione la paura che, questa, che tuo figlio o tua figlia possano cambiare idea,
certo.
Però allo stesso tempo non vuoi ledere il suo benessere psicofisico, devi essere accompagnato, vieni anche ipermedicalizzato. Quindi io non lo auguro a nessuno.
Certo,
attenzione.
È una cosa molto complessa.
Io quando vengono da me i genitori e mi dicono.
Però, Katie, posso dire una cosa? Cioè uno può essere anche sentirsi libero di dire guarda io
no,
per
galera.
Me no non
in
è
galera.
Vero ma non dire
ti denuncio
mai. No uno può essere libero così. Di dire cioè io posso sentirmi libero di dire guarda io per i miei figli sarei titubante a dare dei farmaci senza essere cancellato dalla società.
Ma ovvio, oh, ma scusatemi, okay. Ma scusate, ho detto poco fa che la prima volta che dovevo assistere una ragazza minore trans in tribunale, ho detto bah, io c'ho mille dubbi, vediamo che. Poi ho analizzato tutte le cose, mi sono trovata lì dentro, io sto dicendo questo, ma come si fa a parlare sulla pelle delle persone se non si vive quella situazione lì? Io empatizzo con quei genitori che probabilmente non sanno cosa fare, vanno in un centro che è l'unico, il migliore in Italia, al Careggi, ed è un centro pubblico, lo vogliamo dire, ed è un centro riconosciuto dall'Istituto Superiore di Sanità, vanno lì e si fanno accompagnare dagli specialisti, poi alcuni dei quali gli diranno sì, devono fare i bloccanti, chiamiamoli così, così si
certo,
blocca,
vabbè,
si
poi qua ci addentriamo in una cosa medica scientifica che non abbiamo competenze né io né te né Mario, quindi
assolutamente, però voglio dirti che cosa deve fare un genitore? Ma che fa? L'ammazza, lo butta fuori da come dai te, lo buttiamo giù dal monte? Se c'hai un figlio trans o una figlia trans minore dovrai affrontare il tema. Certo, non puoi dire chiamiamo Mario Di Nolfi, così ti fa capire che è tutto un indottrinamento, magari, però potresti offrirti di fare questo. Vediamo se andando in giro a parlare con questi genitori, come dire, i loro figli smettono di essere trans grazie al fatto che gli spieghi che sono trans.
Molto spesso vengono queste storie arrivano da contesti già indottrinati, purtroppo.
Siamo tutti indottrinati.
Questo è il vero problema, perché chiunque abbia quella condizione non si mette in mano a quella situazione, perché è una situazione ordinaria quella della possibilità di avere una fase di cambiamento.
Quindi io che vengo
gioco.
Da Castellammare del Golfo, 13.000 abitanti in provincia di Trapani, mia madre e mio padre sono le persone più eteronormative, eterosessiste di questo
quindi
mondo,
quindi nessun indottrinamento,
io non avevo mai nemmeno sentito dire che cosa fosse una persona trans o una persona omosessuale, non l'avevo nemmeno mai vista, niente. Secondo te io sono il frutto di un indottrinamento?
No, io penso che a 12 anni, se tu avessi detto quello a Castellammare del Golfo, i tuoi genitori sarebbero andati avanti e non ti avrebbero portato al Careggi. Molto semplicemente,
io,
e credo che sia una cosa giusta.
Io l'ho detto
normale,
a 12 anni,
normale.
A 12 anni io l'ho detto, e mia madre oggi mi dice: se
non
fosse
t'avrebbe
esistito,
iniettato,
sai,
la vittorellina,
nel
1992
non esisteva niente. Ma mia madre mi dice: se fosse esistito qualcosa o qualcuno che poteva aiutarmi a capire perché mia figlia era sempre così infelice e depressa e pensava a 13 anni di suicidarsi, io ci sarei andata. Okay. Mia madre mi dice così,
benissimo.
Perdonami.
Io
però
dico ai genitori, non date retta a queste cose che sono.
Però io ci sono passata con la mia
genitori,
pelle. Io non vengo a dire a te come devi fare il padre. Non
iniettate
come la
triptorellina nei vostri figli minori. È un errore folle che il mondo sta valutando. La clinica più importante che faceva queste cose la chiudono. E quindi forse
in Inghilterra,
c'è qualche,
in
Italia, a Londra,
non la
si chiama Tavistock, quindi verificate tutto quello che c'è da verificare, guardate cosa significa il movimento dei transitioner che hanno subito questa roba da ragazzini, e ai genitori che è vero vanno in enorme difficoltà se arrivano queste storie, dico ci vuole calma e gestire la difficilissima fase dell'adolescenza di questi tempi dei nostri figli con grande calma e autorevolezza, senza farsi indottrinare dalla moda del momento, perché non è mai stato fatto prima bloccare la pubertà dei bambini, e non si farà
non
poco quando verranno proclamate illegali queste pratiche barbare in tutto il
quindi
mondo.
Quindi sei diventato anche profeta.
Sì, sì, questo ve lo dico per certo. quando voglio
tra
vedere quanto
cose,
durerà questa follia.
Sei specialista in tutto, tuttologo e profeta.
Questa allora, follia non era
volevo aprire una piccola parentesi sul DDL Zan, che tu hai detto, ci volevano incarcerare. Ma sì, ma veloce, volevo smaltire.
Era bellissimo che eri convinto che passasse, capito? Questa era cosa, eri proprio convinto.
Mica, sai, pensa che coglione.
Cose, come erano su vari fer che facevate le mani, che cosa c'era?
Che cosa facevi? No, io non ho mai amico mio, io non facevo mai le mani.
Quello?
No, io sempre in prima linea in trincea. Volevo spiegare cosa a me dava fastidio rispetto al DDL Zan e alle vostre posizioni. Cioè, io non sono mai nemmeno, se tu vai a vedere, non sono mai nemmeno entrato nel merito di cosa c'era scritto all'interno del DDL Zan. A me la cosa che mi disturbava è che un disegno di legge
che doveva avere un suo processo democratico in, che succede sempre, veniva ostacolato da un singolo che si chiamava Ostellari. Cioè, questa cosa qui per me era inconcepibile. Tu adesso mi dirai, queste sono cose che nella politica succedono. Ma va bene, il fatto che succedono, come dici tu, nel nazifascismo, non è che era tutto giusto. Cioè, perché un singolo deve ostacolare il processo vitale, naturale di un disegno di legge che deve essere votato?
Non solo succedono, ma sono tecniche parlamentari. Io penso tu abbia a cuore, no? la storia di Pannella, di Bonino, dei radicali, quelli facevano interventi di 18 ore per non far approvare la provvedimenti, sì. Facevano, si chiama filibustering, ed è un atteggiamento quando sei in ostilità rispetto a un provvedimento di legge. Io ho fatto il deputato, fai qualsiasi cosa per fermarlo, e se ci sono le condizioni politiche per fare anche azioni di filibustering, le fai. In questo, secondo me, hai scontato una non conoscenza della storia parlamentare di questo paese.
Per l'amor di Dio,
non è che piena zeppa di operazioni di questo genere. Il tema era la sostanza del DDL Zan. Perché c'è stata quella forma di resistenza? Io la chiamo resistenza,
sì,
perché
sì.
A un certo punto la pressione è diventata enorme, anche grazie a personaggi come te, che pesano moltissimo, i social,
certo,
no?
però vedi come quanto è difficile far passare la propria... La mia comunicazione non era voglio che passi il DDL Zan, io volevo solo che venisse votato, punto.
Poi cioè, dopo sei accontentato perché è stato votato,
perfetto. Poi sono stato accontentato,
è stato bloccato,
solo la tagliola,
la tagliola è servita a votare per dire no. Quindi su questo è un'altra cosa che io chiederei a chi sostiene le tesi opposte alle mie di accettare. La democrazia non vale solo se si vince. Io tante volte perdo, tante volte vinco.
Ma certo.
La democrazia vale se il DDL Zan viene bocciato, la volontà popolare che si esprime attraverso il Parlamento l'ha bocciato. Non sono stati i cattivi poteri e chissà che.
Ma io sono
quando passa la legge Cirinnà, io ho fatto le piazze contro la legge Cirinnà, sono andato con i Family Day, ho riempito Circo Massimo e San Giovanni, non due piazzette. Ho perso, ho dovuto prendere atto che ho perso.
Ma io sono d'accordo con
quindi
te.
Quindi il punto però qual è? Che io legittimo l'avversario, cioè ho perso la posizione, va bene. Il DDL Zan all'avversario lo manda in carcere. E questo è il nodo della questione, è l'elemento cruciale, perché nessuno è a favore della violenza nei confronti degli omosessuali, come è ovvio. Non un pazzo potrebbe
quindi, andando oltre, no? Tu sei d'accordo su una legge sull'omotransfobia?
No, perché già c'è ogni norma di questo paese che dice che se dai un cazzotto a me o dai un cazzotto a lei e lo dai a me perché sono ciccione e a lei perché non ti piace la capigliatura, verrai condannato per lesioni e in aggiunta subirai l'aggravanti per i futili motivi.
Che però è un mezzo.
E allora, questo è normale. Se invece fai una differenziazione per cui il cazzotto a lei è punito più gravemente del cazzotto a me, ma tu lo capisci che stai costruendo qualcosa di sbagliato, giuridicamente sbagliato.
Secondo me lo sai come dovrebbe essere? Dovrebbe essere così, che l'aggravante che dei futili motivi dovrebbe essere applicata per un mezzo della, cioè per metà della pena, aumentata fino a metà, per tutti quei reati che vengono commessi in ragione di una caratteristica personale di qualcuno. Perché se
ma in ragione dei futili motivi, infatti si chiamano così.
Sì, però va aumentata, perché se Mario viene picchiato perché è grasso, o io perché ho i capelli bianchi, o tu perché, che ne so,
sono Fedez.
Esatto, una tua caratteristica personale, esatto. Io penso che invece, e questo è un tema su cui bisogna discutere, io ne parlai molto anche con Alessandro Zan, dissi secondo me invece va estesa a ogni caratteristica personale, perché oggi i ragazzini sono vittime di bullismo anche solo se sono un po' sovrappeso, un po' sottopeso, e quindi se proprio noi vogliamo dire che picchiare qualcuno per una sua caratteristica personale è sbagliato, bisogna farlo pure se uno ha i capelli rossi e le lentiggini, se è omosessuale, se è trans, eccetera, perché si allargano le maglie così. La verità è che oggi quello su cui noi dobbiamo essere tutti tutti d'accordo è che nessuno deve essere picchiato per una delle sue caratteristiche personali. A me non me ne frega niente.
Ragazzi,
se perché
secondo
sei...
me avete trovato un punto d'incontro.
No, ma io
ragazzi,
lo credo veramente.
Su questo sono d'accordo.
Anzi,
aumentiamo le aggravanti per gli futili motivi e sono felice.
Ovvio Dio, ragazzi.
Come dire, apportiamo l'aggravante.
Oh, ma che bello.
Molto più semplice il PDL.
Ma che bello.
Correzione al codice.
Io sono,
ci vogliamo
io
abbracciare,
sono,
ragazzi. No, perché
sono,
no, abbiamo
sono
trovato
per questa soluzione. Però si può fare velocemente. Perché, attenzione, il fatto che si compiano reati per futili motivi, futili vuol dire motivi veramente, cioè,
del,
che,
cazzo.
Del cazzo.
Aumenta la pena, aumenta, l'aggravante è fatto.
Bisogna aumentare la pena, perché tu non
aumenti
puoi,
l'aggravante,
tu come, siamo d'accordo che come Stato non puoi tollerare che uno si metta a picchiare la gente perché non mi piace come sei vestito, non c'hai le Nike, o sei grasso, o sei biondo, o sei coso. Non si può accettare questa,
allora,
roba
non
qua.
Puoi accettare che picchi la gente.
Beh,
questo
chiaro,
è il primo principio
chiaro,
affermato.
Però il movente,
se in più il movente è totalmente futile, ovviamente questa cosa deve essere punita in maniera grave.
E allora vedete che abbiamo trovato l'accordo.
Oh, ma che bello. Bravo. Dai, su 10 argomenti uno buono.
Comunque,
facciamolo insieme, dai.
Gli unici a pensare che approvassero il DDL Zan eravate voi, perché pure io non credevo
no,
mai provato.
tanti. Io andavo negli studi televisivi, ero solo perché nessuno voleva venire a fare la parte mia, diciamo. E quindi ero circondato.
La prima volta che io sono stata audita in Parlamento era il 2005, avevo 25 anni, aveva fatto la proposta di legge a Titti e Simone, credo che fosse la tua legislatura.
Sì.
E la prima, c'era ministro dell'interno Amato, e la prima audizione, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, sono stata audita in Parlamento su proposte di legge contro l'omotransfobia talmente tante volte che oramai
che sapevi.
No, ma più che altro, torno a ripetere, già il DDL Zan secondo me è vecchio rispetto a quello che servirebbe oggi.
Ha
cioè
senso.
Un reato commesso per futili motivi deve essere punito con un aggravante. Che
se vuoi questa cosa si fa in 5 minuti, peraltro,
però
dal punto di vista politico.
Bisognerebbe farla.
Dai, facciamola, ragazzi. Dai, ce la possiamo fare.
Ma se facessimo noi le leggi, fai tu.
No, comunque ci
leggetemi, votate.
Volevo giusto per difendermi, ho un piccolo moto d'orgoglio. Ammetto la mia ignoranza sulla storia parlamentare. Io continuo comunque a non ritenere opportuno che un singolo ostacoli.
No, guarda,
l'andamento.
Sicuro che se farai il parlamentare, te lo auguro,
mai nella vita.
Ambizione
ti giuro.
Quando entri in commissione e vedi che una legge la puoi bloccare se ti metti a
non
fare qualcosa.
Non me ne frega niente. Non mi interessa. Non sarà
perché?
Mai. Perché
non dire mai. Mai dire mai.
No, mai dire mai nella vita. Lo so. Non mai dire mai. Ma ad oggi ti
poi
dico
con
no.
Il seguito che hai. Insomma.
Ti dico no. Ad
sai
oggi
quanti,
ti dico
quanti
no.
Quanti ti corteggeranno prima o poi.
Ma sai quanti mi hanno corteggiato? Allora. Comunque, vabbè, volevo invece andare su. Vabbè, volevo. Questo è un argomento, diciamo, veloce. Poi volevo cambiare argomento, andare all'argomento un po' chiesa. Che è un po'. Che è un po'
chiesa.
Me, quello è. Cioè, lì sei fortissimo, cazzo. No?
Non so prete.
Però lì ci spacchi il culo, secondo me. Allora, no. Transessuali nello sport agonistico.
Ah, dai, su.
No, è stato vietato, quindi non è nemmeno un dibattito.
Non è nemmeno un dibattito.
Non è vero, perché alcuni sport hanno a tutt'oggi.
Però dai, la federazione olimpica, eccetera, eccetera, ti ha detto.
Vedremo quello che è. Però lì si dimostrava l'irrazionalità dell'affermazione, che poi è contestata anche da molte femministe, come Katie peraltro ben sa, che la donna transessuale sia donna. Questo è il punto. Questo è il punto cruciale che molte femministe contestano, persino arcilesbica, insomma ci sono molti del mondo non mio, il mondo mio è fin troppo ovvio, che dice cos'è una donna. C'è stato
Matt Walsh,
un bellissimo documentario di Matt Walsh che io suggerisco di guardare per capire il tema.
Sì, beh, anche per capire.
Ovviamente
il tema.
Io non sono
perché
affatto d'accordo.
Il tema
d'accordo.
Non è lo sport, il tema
sì,
è.
Non sono affatto d'accordo. Le sorelle di arcilesbica, che saranno 200 in tutta Italia, portano.
Poco,
è la verità. Con le loro posizioni al transiste si sono decimate. loro stesse. E comunque,
quindi come litigano però nel mondo, no, già sono pochi, ma litigano.
Intanto non siamo poche, siamo tra il 10,
uno su mille, ripeto,
siamo tra il
10
e l'11% della popolazione.
Però 200.000 a 1.000, come funziona sta cosa?
Quante persone LGBT ci sono in Italia? Cioè,
matrimoni versus unioni civili è tanto semplice, non mi sembra difficile da fare.
Perdonami, ma le persone sono valutate solo in base al fatto che si sposano o no?
Mi sembra che tutti gli etero si sposano, infatti, anzi, è una porzione minimale.
Capito? Il 10% della popolazione,
però, diciamo,
in questo paese.
È statistico in cui raccontare che lo 0,1 diventa il 10,
ma
moltiplicarlo per 100. 200.000 rispetto a 2.000 è 0,1, è la matematica quella, non è che si può discutere. Poi dopo puoi dire che invece è moltiplicato per 100, ma non è credibile. Poi chi ci crede, per carità.
Vabbè, andiamo avanti. Tema religione.
Comunque, no, scusate, voglio dire. Perché a me questa cosa, dentro la mia testa, le cose che dice Mario mi rimbombano strane. Allora, l'indottrinamento è talmente forte,
esatto,
che... Allora, sì. E poi però siamo quattro gatti. Ma allora, questo indottrinamento funziona o non funziona? Perché a sentire dire te...
No, perché lui dirà, sono pochi, ma sono pochi.
No, perché,
funziona,
scusami,
sui ragazzini,
allora,
questo è il problema.
A sentire
sui
te,
più fragili,
praticamente,
il brainwashing
siamo tutti,
sui giovani.
Siamo tutti froci, perché
no,
a sentire
no,
te
è
una questione di... no, abbiamo indottrinato tutti.
No,
allora,
volete indottrinare
un mondo
i bambini,
di lesbiche,
è questo il punto.
Sono tutte lesbiche le donne.
Volete
ecco,
indottrinare,
voi
che... come dice voi, da 10 anni, hai detto perfettamente, da 10 anni. Quindi
figurati.
Il problema è il rapporto con le giovani generazioni.
Ma tu non hai idea di che cosa significa avere una relazione con una donna che non è, che, diciamo, certa del proprio orientamento sessuale. Quindi io voglio solo donne con me, voglio solo donne proprio che sono o bisessuali o lesbiche convinte. Non voglio gente indottrinata, è chiaro? Cioè, noi omosessuali non vogliamo persone
indottrinate. Ma il tema che io pongo, come ho detto prima, a me dell'omosessualità, il lesbismo, non me ne frega niente. A me interessa la famiglia e soprattutto i figli, cioè i più deboli, che davanti a un indottrinamento possono essere...
In che modo la mia
possono
relazione...
Possono subire il brainwashing, perché ci sono personaggi di enorme peso che possono entrare nel loro immaginario e costruire una dimensione che a mio avviso è pericolosa del rapporto che invece è più sano con la sessualità. E non dico solo Fedez,
scusami,
per me io ho un rapporto alternativo con le idee, ma dico con la pornografia. Non so, qui sarà stato sicuramente ospite un Rocco Siffredi che non ci abbiamo
no
avuto,
invece
eh?
Sai che no, volevo dire, no,
però che manca,
mi ha pure insultato perché...
ma voi quindi guardando questa puntata, voi ragazzi e ragazze state diventando lesbiche, gay,
no, ma guardando questa puntata no,
perché io ho un sacco di potere su di voi, vi sto indottrinando
che
ma
questa
cosa?
È la roba buona e Adinolfi è il mesozoico,
ma che
qualcuno
significa?
Comincerà a pensare che forse me lo dice la star musicale, me lo dice Inter, me lo dice il social, me lo dico pure a scuola con l'associazioncina che va a fare il corso, me lo dice il film, perché ovviamente
però
film...
c'è sempre l'ora di religione
e poi,
a scuola,
piazzi,
così riusciamo a riportare indietro
e la buttiamo con l'immaginario dei ragazzini devastato.
Tieni Leone però Vittoria c'è... lontano da me,
no, sì, dal no. Porno, ecco, dal porno posso dirti, ti è blocca, fai quello che io ho proposto da tempo, la blacklist sui siti porno, non fare in modo che la loro il loro scusa, immaginario cioè, sessuale
mai...
si formi con la sessualità okay. pornografica
tu,
perché
tu,
è follia
ci,
quella roba
tu
lì.
Ci vai sui porno?
Quando ero ragazzino, adesso
no,
moglie, gestia... ma 52 anni ancora devo fare.
Minchia, ma un seghino te lo farai, no?
Ma io ho mia moglie.
Io ho mia moglie, ma ogni tanto un seghino me lo faccio.
Vai sul porno?
Ma certo.
Ma non ci credo.
Ma che cazzo, ma è normale.
Puoi avere tutte le donne che vuoi andare a svegliare.
Ma c'ho mia moglie, sono sposato.
Appunto, allora bravo, boh. So Fedez è sorprendente, monogamo,
perché
si lancia dalla torre per i figli e lo devo iscrivere al
però ogni tanto
famiglia.
Mi seguo anche cioè, ma anche tu ti farai una sega ogni tanto
e c'ho
Mario.
Bisogno al limite, c'ho cioè, bisogno di cose folli,
ah cioè vai per immaginazione
allora, ragazzo come facevi? Ah, tu sei
truzze.
Più giovane,
ma che sbatti Mario, cioè devo star lì a
ma
pensare,
è molto più bello,
ma
infinitamente
che...
più bello,
ma va, ci cerchi
proprio da maschi ragazzi,
la nostra formazione sessuale è stata straordinaria,
io
grazie
non ho mai...
al fatto.
Allora, io ve lo dico con la
non esistesse
con
la pornografia.
Con la statua di Francesco, Papa Francesco in mano, io faccio coming out. Non ho mai visto un porno in vita
ma
mia.
Davvero?
Ma
vedi?
Che cazzo, raga?
Ma
non è una cosa impossibile, cioè.
Ma non ho mai
Madonna,
visto un
raga,
porno
io...
in vita mia.
Anche perché sono brutti, forti.
Io, raga, dai. Io sono anche iscritto a dei siti specifici
no,
delle categorie che mi...
Perché ci si iscrive, scusa?
Cioè, pago degli abbonamenti.
Però tu mi vuoi dire che... che il sesso
wow.
che si fa poi nella vita
vabbè oh,
paghi
perché mi piacciono delle categorie specifiche no. e ci sono dei siti e pago
certo
vabbè, io che volevo cioè, essere guarda, Fedez
bippalo ve lo dico anche. Si chiama il mio preferito si chiama
cos'è
è gente che fa
taglia,
no, bippalo.
Taglia.
Mamma mia.
E metti me che dico taglia.
Va bene, sentite.
L'azione cattolica.
Andiamo avanti.
Però volete dirmi che quel sesso della pornografia è un sesso...
No, infatti a me piacciono gli amatoriali, quindi a me piacciono le cose vere, capito?
Ah, okay.
Vabbè.
Senti, ma volevo parlare con voi del concordato Chiesa-Stato. Perché oggi ha ancora ragione di esistere?
Perché nella Costituzione Repubblicana, esattamente come la definizione di famiglia dell'articolo 29 è ancora nella Costituzione Repubblicana, o si cambia la Costituzione Repubblicana, che secondo me invece è la più bella del mondo, come si dice, e va mantenuta, oppure ci si tiene quello che c'è scritto. E io penso che, visto che il concordato non è quello del 29, ma quello rinnovato dal cardinale Casaroli e da Craxi nel pontificato di Papa San Giovanni Paolo II, quella nuova carta...
Perché quello del 29 con chi l'hanno fatto?
Con i fascisti, purtroppo.
Con il
cardinale
Benito.
Gasparri.
Con il Benito. Poi con Craxi, Gasparri. Che non è Benito, ma non è neanche...
Ma gli somigliava, come vogliamo dire?
No.
Dai, un leader socialista di sinistra
grande onesto, diciamo.
Anzi, dimenticavo l'anima grillina di Fedez.
Questa volta farò come Adinolfi, le norme non sono tutte giuste.
Perché nel nazifascismo
le norme non sono tutte giuste.
Ma quello è il Craxi, però.
Comunque, per chi non lo sapesse, il concordato è un accordo, diciamo, bilaterale tra due stati, in questo caso dal nostro stato e lo Stato Vaticano. Io sono perché alcune cose che sono contenute nel concordato vengano in qualche modo superate, e in parte sono state anche superate. Vi faccio un esempio: ma perché un prete pedofilo deve essere sottoposto a un processo dentro il Vaticano e non a uno davanti allo Stato italiano? Ora la Cassazione ha detto che lo Stato italiano può anche processare un prete pedofilo.
In più il Papa fa processare tutti, quindi però, sembra che la questione sia risolta.
Ma io posso ritenere... No, non è risolta. Perché io... No? Perché io posso ritenere
sentenza
che
di Cassazione
scusate,
atti del Vaticano.
Ma io posso ritenere che alcune pene del Vaticano non siano sufficienti?
Ah sì, se vuoi la pena di morte...
Non la pena di morte. C'è un prete pedofilo che nel 2016... viene condannato dalla Chiesa a non poter avere più a che fare, quindi il suo sacerdozio, con i minori.
E basta.
E poi deve stare in una struttura di recupero dei preti pedofili.
Porca miseria,
che io
raga.
Già ho scoperto esistere, quindi nel nostro
che
territorio.
Che cattivoni quelli del Vaticano, eh?
Le strutture di recupero dei preti pedofili. Poi, per fortuna, la procura ha indagato, ha detto, attenzione, qua, secondo me, a questo pedofilo bisogna dargli evidentemente un processo davanti alle leggi dello Stato italiano. Un'altra cosa che mi dà un po' fastidio, ma perché la Chiesa deve pagare l'IMU, la metà, o l'IMU solo
vai,
su una
Katie,
parte
lotta Katie, vai.
Degli immobili quando sono sul nostro territorio, mentre noi tutti i comuni cittadini, cattolici e non cattolici, dovremmo pagare l'IMU sulla seconda casa, lo dobbiamo pagare tutti? E allora a me sembra che, visto che il patrimonio della Chiesa Cattolica è un patrimonio cospicuo, quelle due tre
immobiliare
cose, proprio il concordato lo vogliamo tenere, quelle due tre cosettine
che
lo possiamo
non, che sia, diciamo,
peraltro continuiamo a pagare sanzioni all'Unione Europea, che ci dice che esentare lo Stato Vaticano dal pagamento dell'IMU non si può fare perché è un favore che stai facendo a un altro Stato, di non fargli pagare una tassazione. Quindi mi spiegate queste due cose? Cioè, voglio dire, per me il concordato ve lo potete pure tenere, ma
cioè, mi sembra
che le possiamo
che
tenere?
Le cose che abbiamo concordato non le stiamo rispettando.
Secondo voi, no, perché l'hanno messo sto concordato in Costituzione?
La domanda è che ti pongo io, ma se abbiamo concordato delle cose, perché non le stiamo rispettando?
No, stiamo pienamente rispettando. Secondo me. Io dico, noi abbiamo un concordato che fu voluto in Costituzione addirittura da Palmiro Togliatti, cioè dal più mangiapreti che esistesse in quella stagione. Fu il Partito Comunista a volere l'intesa rispetto al concordato, che come hai ricordato è Cardinale Gasparri, non onorevole senatore Gasparri, Cardinale Gasparri, Mussolini, quindi un atto fascista. E poi abbiamo accettato di rifarlo in un altro tipo di condizione storica, 60 anni dopo, abbiamo fatto di nuovo tutta la trafila e l'abbiamo accettato in Costituzione, l'abbiamo ratificato con le Camere riunite che hanno votato. Perché? Che fa sta Chiesa da avere questa condizione particolare?
Sì, però tu ammetti che sono passati 43 anni da quando l'abbiamo ratificato.
Entriamo nel merito.
Scusa,
la Chiesa, secondo me, è fermo restando che io non sono prete, non sono avvocato della Chiesa, ho tutte le mie questioni e dubbi che se fossero pensi sul piano ecclesiale diventerebbero persino noiosi, ma la Chiesa è, diciamo, pagata 1 miliardo di euro l'anno, ok? 1 miliardo di euro.
Di donazioni?
No, di 8 per 1000. 1 miliardo.
Di 8 per 1000?
8 per 1000 di 1 miliardo, così sì. Metto in piatto un'altra cosa che viene contestata.
Sì, sì,
un
sì.
Miliardo di 8 per 1000 che serve a pagare circa 119.000 sacerdoti, che nelle 29.000 parrocchie un miliardo, cioè niente. Zero è un
zero, miliardo per
tutto questo.
Ci dimentichiamo che esiste una banca che si chiama Banca dello IOR.
Sì, però un miliardo è quello che è la Chiesa italiana. Ci siamo andato al concordato che la Chiesa italiana.
Sì, ma
la Chiesa
vogliamo raccontare i rapporti dello IOR con un signore che si chiama Sindona. Vogliamo raccontare.
Lo scandalismo sulla Chiesa è un'altra di quella roba.
No, ok, però diciamo che esistono altri proventi
più formate di te,
ma assolutamente, però possiamo asserire con certezza che ci sono altri proventi oltre all'8 per 1000 che arrivano dalla Chiesa.
Posso dirti con certezza che la Chiesa è un aggregato di persone e che nella Chiesa, che è un aggregato di persone, ci sta dentro anche il male, inevitabilmente,
come in tutti gli aggregati.
Quindi è un aggregato che dura da 2 millenni e in 2 millenni di stratificazione di potere, patrimonio, tutto. C'è anche il male? Certo, c'è anche il male.
Certo,
quindi
certo.
È perfetto. Questa cosa non la nego, poi ognuno la declina come vuole, Casorlandico. Ognuno si sceglie la sua specifica, diciamo così. C'è però una questione incomprensibile. Non so quando andremo in onda, quindi, ma di domenica un tot di popolazione, tutte le domeniche, misurata adesso in calo perché sono
vanno a vedere lui.
No, vanno a messa,
pensavo che andavano sotto il balcone
suo. A seguire quei 119.000 di cui ogni volta parliamo del prete pedofilo, ma quei 119.000 fanno altra roba con le loro con i suore, con i religiosi, con i frati, con i monaci. Quella gente lì che regge circa 30.000 parrocchie in giro per l'Italia, sempre al costo di 1 miliardo, cioè una spesa di Di Maio per fare il commissario UE del Golfo Persico, cioè niente, insomma, tutta sta gesta, moltitudine di gente, quando tu, e ovviamente non è roba che abbiamo mai sperimentato, non sai dove andare a sbattere la testa, perché non sai dove andare a sbattere la testa, non bussi al Ministero della Solidarietà, che non esiste, non bussi al sindaco Sala che c'ha da andare alla Scala, non bussi a nessun'altra realtà quando sei veramente con le pezze al culo, che non sia una chiesa, una parrocchia, una Caritas diocesana, un contesto dove verso gli ultimi, senza chiederti chi sei, perché lo sei, cosa fai, cosa hai fatto, te ritrovi il piatto di minestra.
Madonna Mario, ma
questo
narrazione...
è un dato certo, sono due dati che devi mettere insieme. Questa roba è dentro il cuore di, dicono 15 milioni di italiani che vanno a messa tutte le domeniche, benissimo, pochi, minoranza, benissimo, ma sono la struttura portante, a mio avviso, di questo paese, che regge su una valanga di persone che vengono sempre sporcate, i sacerdoti con il prete pedofilo, senza che nessuno mai si vada a interessare,
perché ce n'è stato solo uno,
prete, che ripeto sono 119.000 che fanno il servizio quotidiano. Poi pretendiamo il battesimo, pretendiamo la cresima, pretendiamo il matrimonio e pretendiamo il funerale, anche se ce n'è mai fregato niente, perché pure se non ce n'è mai fregato niente il rito lo vogliamo. E questo va oltre i 15 milioni.
A gratis.
Va oltre, certo.
Il battesimo è gratis, il matrimonio è gratis.
Sì, sì, sì. Assolutamente si... gratis. E poi sì, uno vuole fare il dono, la donazione la fa. No, sì. Ma è assolutamente gratis, non okay, c'è un listino prezzi. Mm. Il esperimento, ti posso dare testimonianza diretta. Vabbè. In tutto questo lo pretendi, perché non è che dici, sai, mia figlia si vuole sposare in chiesa, Vittoria, vieni a te, mi voglio sposare in chiesa.
Vabbè, Mario,
perché...
ho capito, dagli accordo, però ho capito
questa roba qua.
Ma ho capito, ma se
passa nel cuore della gente, ma è la quotidianità di
tutti. Ma posso dire una roba,
dalla
Mario?
Dalla nascita alla morte.
Ma è incredibile quanto ti si scaldi il cuore quando si parla di chiesa e quando si parla di gente omosessuale, non te ne freghi un cazzo. Ma proprio,
ma non è vero, perché anche l'omosessuale però, in chiesa è accolto.
Però posso dire una cosa,
anche l'omosessuale.
C'ha ragione, perché io frequento la comunità ecclesiale del piccolo bambino di Gesù.
Vedi,
di
non è certo respinta dalla comunità ecclesiale.
No, infatti, perché la comunità ecclesiale accoglie tutti. Sono molto più respinta da te che dalla comunità ecclesiale.
Vero, vabbè, ma raga, ma possiamo fargli pagare le tasse che devono pagare?
Questo,
ma va bene che ci si scalda.
Allora gli devi da 100 miliardi.
Ma perché?
Perché fa tutto questo.
Allora, scusa, possiamo dire una cosa?
Che lo Stato non fa.
Possiamo dire una roba?
Tutto questo, perché dentro.
Ma perché le cose le deve fare la Chiesa, non le deve fare lo Stato?
Perché il battesimo, la comunione, la cresima, il funerale, te lo chiedono la Chiesa.
Il welfare, cioè la gente che sta con le pezze al culo, gli deve dare a mangiare la Caritas e non lo Stato?
Questa è una bella domanda, ma lo fa la Caritas.
Detto questo,
ma la verità è che lo fa la Caritas, lo fa la comunità di Sant'Egidio,
non gli diamo
lo fanno i tanti.
Solo un miliardo, gli scontiamo decine di miliardi di
sì,
14 miliardi,
miliardi.
No, questo ci dovrebbero dare su, 14 miliardi
vecchia
di
roba.
Vecchia roba, è sempre roba,
abbiamo ragazzi, scontato 14
dare 100 miliardi l'anno alla Chiesa Cattolica per quello che
e al welfare niente
miliardi.
Capito, poi la gente si va a curare solo in chiesa, così fanno le operazioni.
No, ma poi cioè, adesso vedere che ci sia, come giustamente dici tu, fanno del gran bene, hanno fatto anche del gran male oggettivamente
parlando. Ma è straprevalente il gran bene, altrimenti le chiese ne erano frequentate, non chiedevi il funerale in chiesa, ma te ne fottevi, non chiedevi il battesimo.
Ma domandati del calo che c'è in questo momento.
Certo che c'è un calo,
fedeli.
Però se c'era 2000 anni e ci sono state fasi di calo in 2000 anni, ma da 2000 anni sta roba
che,
è il cuore della nostra nazione.
Lo sai che fare un funerale fuori da una
ci
chiesa
sarà.
È una cosa difficile? Che ci sono pochissimi luoghi laici dove si può fare un funerale laico.
Io comunque
ce ne sono pochissimi.
Già che sono bianchetto ve lo dico, non in chiesa, grazie. Cioè,
però quando muori non è che c'è tanto opzione. Non è che c'è tanto opzione.
Perché non credo io.
Cimiteri laici ce ne sono.
In
Milano
Duomo
ce n'è uno.
In Duomo, ma fuori.
Ah, in Duomo.
Fuori però.
La Chiesa Signora.
Sì, vogliamo parlare di crocifisso nelle scuole?
No.
Dai.
È uguale, stesso discorso. Che male vi fa il crocifisso nella scuola se interpreta?
Perché siamo uno Stato laico, Mario. Siamo uno Stato laico.
Stato laico è esattamente il contrario di quello che proponi te. Lo Stato laico è laico, io sono d'accordo con te, non è ateo. Non è uno Stato ateo, non c'è scritto siamo uno Stato ateo.
E cosa significa cioè, Stato laico?
Stato laico vuol dire che se c'è qualcosa che interpreta la radice del nostro popolo, per esempio, no, noi abbiamo spesso, qualche volta non c'è, l'effigie del Presidente della Repubblica e il crocifisso, che sono elementi che rappresentano la nostra identità, noi la nostra identità la affermiamo. Ma potrebbe essere che qualcuno sia sulle scatole Mattarella, però,
può
però non stacchi, perché hanno delle condizioni di rappresentare una tua identità. Noi siamo quella roba là.
Però sento un po' odore di indottrinamento io, Mario. Sento odore di indottrinamento, perché non è che
noi
facciamo le battaglie sulla foto
già la
sulla
Corte
foto di Mattarella.
Ha detto che il crocifisso in tutti gli uffici non ci deve stare, quindi andiamo avanti.
Infatti io neanche volevo parlarne di sta roba.
Ma non è vero.
Ma sì, oggi abbiamo fatto un'altra battaglia con una che ha dovuto staccarlo dall'aula, sono cose senza senso.
Una cosa che mi chiedo io è, a cui magari non c'è una risposta, ma perché c'è una concentrazione così alta di preti pedofili secondo voi? C'è una ragione? È una casualità? È un'attenzione? È una bolla mediatica? È mera speculazione? È una narrazione distorta?
Non c'è la concentrazione, c'è la stessa percentuale che c'è in contesti di rapporto coi minori. Se vedi gli allenatori di sport, piuttosto chi ha rapporti abituali coi minori, purtroppo questa è una piaga e c'è una percentuale che riguarda anche la Chiesa, ma la percentuale è assolutamente allineata tra i sacerdoti e le altre categorie. Non esiste la categoria del pedofilo, esiste purtroppo una vulgata nostrana che dice il prete pedofilo e mette insieme le due parole, ma ti assicuro che l'allenatore pedofilo, il docente pedofilo sono infiniti.
Esistono studi che raccontano come uno vada a fare una professione che implica stare vicino ai minori perché è pedofilo, lo sapevi?
Non credo che sia così.
Però esistono studi che dicono c'è una correlazione tra il fatto che
non posso pensare che i maestri siano pedofili. I maestri sono normalissimi e c'è una piccola percentuale infinitesimale di pedofili. Non posso dire e teorizzare, non credo esista uno studio che possa teorizzare che i maestri sono pedofili.
E infatti, cioè, nel mio immaginario ho sentito parlare più di preti pedofili.
Certo,
che di
nel
maestri.
Tuo immaginario, perché la mediatizzazione del tema ti ficca nella testa queste elementi. Se è prete, ti si ficca, ma ti assicuro.
Beh, certo,
che se vai a ricercare anche
perché il prete dovrebbe avere una vocazione.
Casto, no, ovviamente. Cioè, ovviamente, fare voto di castità.
Guarda, state proprio dicendo quello che dico io. Proprio perché nell'immaginario te lo fai santo, quando rovina nella polvere, questo ti colpisce molto di più del fatto che se lo faccia allenatore di pallavolo. Ma ti assicuro che se vai a cercarti il problema della pedofilia e lo analizzi veramente, scoprirai che il problema della pedofilia non è la Chiesa. La Chiesa soffre, purtroppo, di una percentuale che ovviamente va sradicata e portata a zero. E quello Chiaro. Sta facendo Papa Francesco.
E TikTok è il primo social network per i bambini, sostanzialmente.
Oddio mio.
Ed è anche pieno di preti.
Non sono preparato. Non sono
cosa,
su
cioè, cosa ne pensi dei preti su TikTok?
So che vanno un po' di moda gli influencer preti e cattolici. A me non entusiasma. Infatti, io su TikTok ho fatto una comparsata una volta, ma non riesco a appassionarmi. Vedo che va molto nelle mani dei giovanissimi, ripeto, l'esperienza paterna serve proprio a scoprire tutte queste cose, e che, se ho capito bene, ma siete più esperti voi di me, è una sostanzialmente un social privo di interazione. Tu li scrolli tutta
sì,
sta
fanno,
roba
fanno i video, però a me vedere occuparti, cioè anche da una persona,
non so se per un sacerdote, lo ripeto, TikTok sia il luogo corretto, però so già che mi risponderanno coloro che lo fanno che è un metodo di evangelizzazione. Io non ho simpatia,
che è un altro modo per dire indottrinamento.
Non ho simpatia. Beh, evangelizzazione è evangelizzazione. Poi dopo, ovviamente, dal tuo punto di vista, che non credi al Vangelo,
è indottrinamento.
Lo puoi chiamare indottrinamento. Però devi sapere che i cattolici non fanno quello che si fa nella maggior parte delle religioni. Cioè non vanno a cercare i fedeli, non vengono da te di adesso io ti massacro, tipo questione.
E allora perché vanno su TikTok?
O islamico.
E allora perché
ma
vanno?
Dicono l'idea che si ha è che ognuno fa la sua testimonianza.
Sì, però vedi, ecco, io lo trovo. Secondo me tu saresti d'accordo con me. Cioè, io vedo dei preti che ridicolizzano la religione in
non
qualche
piace,
modo. Cioè, fanno in chiesa, si vestono, fanno i balletti.
Per me la religione, cioè, non è politica, la religione non è sacro.
Non conosco.
No, cioè, mi sembra una roba anche un po' di. Cioè, po'
uno va dal
circense.
Prete perché chiede un rapporto con Dio, con Cristo. Se è cristiano.
Capito. Cioè,
e l'idea che si vada dal prete
per fare TikTok
o anche una ONG, voglio dire. Uh-huh. Io penso che dal prete ci vai perché hai bisogno di parlare con Cristo. Poi quando il tuo rapporto con Cristo è diventato quello di amicizia, Cristo ti chiederà di fare delle cose e le farai perché te lo chiede, lo farai in amicizia, ma non mi piace la Chiesa che prova a privarsi della spiritualità, perché io sono convinto che invece l'unica vera forza della Chiesa in 2000 anni sia stata quella di aver sempre proposto una cosa altra rispetto al mondo. Il mondo andava a dirti sempre quello che conta è il potere, il denaro, la materia. La Chiesa ha introiettato
questi mali. E loro dicevano
mali.
Che schifo il potere,
no,
che schifo
infatti
il denaro.
La Chiesa ha introiettato questi mali perché è fatta da persone, okay, da persone umane che si sono fatte toccare da questo male. Ma alla fine regge da 2000 anni perché c'è un messaggio, io credo, e certo sono un credente, che ha a che fare con la rivelazione di Gesù Cristo. Col fatto cruciale che Gesù Cristo ti dice: io sono risorto dai morti, ho battuto la morte e tu puoi battere la morte insieme a me. Andiamo a fare insieme questo cammino di consapevolezza? agli esseri umani questa cosa non viene mai detta, gli viene proposto tutt'altro. E secondo me la vera grande proposta della Chiesa è solo questa. Tutto il resto è contorno. Poi nel contorno ci sto anch'io a fare altre cose. Però chi va in Chiesa ha dentro questa domanda. Se a questa domanda tu rispondi, per me la risurrezione di Cristo è una favoletta a cui credi perché ti serve, perché hai paura della morte, che è la risposta della contemporaneità,
certo.
E allora lì lascia perdere. Lascia perdere frequentare perché ti serve a fare rapporti che poi magari tornano utili.
Io mi sono distratta 20 minuti fa, raga.
Non lo so, vabbè.
No, no, per dire quanto me ne frega della... della no, penso che...
Non voglio interrompere.
Ho solo detto, mi sono distratta 20
non
minuti
Io non volevo interrompere.
La mia dimensione spirituale è molto piccola.
Ringrazio Mario per essere stato con noi, ringrazio Katie per essere stata con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio. Ciao amici.